giardino di Albert.
Parliamo di asteroidi, di cosa succederebbe se avessimo solo 8 anni per prepararci ad un devastante impatto. E questo lo scenario simulato durante una settimana dalle agenzie internazionali spaziali con la partecipazione di centinaia di esperti da tutto il mondo. Una dimostrazione della sempre maggiore attenzione per...
Un estratto dalla TG della RSI del maggio 2019. Coincidenza vuole che il servizio parlasse di una simulazione dell'impatto di un asteroide di lì a 8 anni, una sorta di esercitazione per le agenzie spaziali, di quelle che si tengono regolarmente. 6 anni dopo, nelle prime settimane di quest'anno, si è passati alla realtà. L'asteroide 2024 YR4, identificato nel dicembre scorso, è diventato improvvisamente una potenziale minaccia per la Terra, salendo al livello di allerta nella scala di pericolosità degli asteroidi. Era già successo in passato, con altri corpi celesti, in particolare con Apophis. Poi, successive misure e calcoli hanno ridotto il pericolo di 2024 YR4 praticamente a zero. Pericolo scampato? Per ora sì. Ma per quanto? Se è ormai praticamente certo che nel dicembre del 2032 non verremo colpiti da un asteroide di dimensioni stimate tra i 50 e i 100 metri, come 2024 YR4, capace di distruggere come una potente bomba atomica l'estesa area di una grande metropoli, la domanda sulla quale tuttavia gli scienziati ci esortano a riflettere non è se prima o poi un asteroide ci colpirà, ma quando. Ecco perché ne abbiamo parlato con 2 esperti.
Io sono Ettore Perozzi e ho lavorato per tanti anni sui programmi di difesa planetaria, sia in ambito ESA sia come responsabile dell'ufficio di sorveglianza spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Mi chiamo Luca Conversi, dal 2019 sono il manager del centro di coordinazione per l'osservazione e lo studio degli asteroidi che passano vicino alla Terra dell'Agenzia Spaziale Europea.
Ettore Perozzi, che cos'è che rende gli asteroidi potenzialmente pericolosi e così interessanti in questo momento?
Beh, sono 2. La prima è la traiettoria, naturalmente, cioè determinare se è una traiettoria di impatto o meno. La seconda è proprio la caratteristica fisica dell'asteroide, cioè di cosa è fatto e quanto è grande, per esempio. Di cosa è fatto e quanto è grande poi sono 2 caratteristiche fisiche di base, perché un oggetto, diciamo, di una decina di metri, ma anche meno, molto probabilmente non farà nessun danno, mentre se andiamo più alti arriverà, potrà giungere al suolo e quindi, a seconda delle dimensioni, fare, diciamo, lo spettro di possibilità che vanno dallo scavare un piccolo cratere magari in una zona sperduta in cui non succede nulla, oppure appunto fare danni più grandi fino ad arrivare a livello di catastrofe globale.
Luca Conversi, se dovessimo definire un po' meglio cosa sono gli asteroidi potenzialmente minacciosi per la Terra, cosa potremmo dire in maniera molto sintetica?
La definizione a livello internazionale si chiama potenzialmente pericolosi tutti gli asteroidi che hanno una dimensione superiore a circa 150 metri e che passano una distanza della Terra che è circa il 5% della distanza tra la Terra e il Sole. Quindi, diciamo, in questa definizione questo asteroide di quest'anno, 2024 YR4, non rientrerebbe perché è un asteroide sotto i 150 metri. La dimensione che impattando potrebbe causare danni a livello regionale e non locale.
Luca Conversi, come responsabile del centro di coordinamento NEO, che sta per Near Earth Object, cioè oggetti vicini all'orbita terrestre, cosa rappresentano i NEO? Cosa sono e possiamo quantificarli?
Ma prima di tutto si chiamano NEO tutti gli oggetti naturali, quindi asteroidi e comete, che passano vicino alla Terra. Vicino è sempre in termini astronomici, parliamo di milioni di chilometri. Dopodiché ad oggi ne conosciamo circa 40.000, sono ovviamente molti di più. Conosciamo tutti quelli grandi, in grandi intendo superiori al chilometro, e di questi 40.000 ad oggi circa 1.700 hanno una probabilità non nulla di colpire la Terra. Solo di quelli grandi è rischioso.
Possiamo quantificare quanti di questi oggetti vanno tenuti strettamente sotto controllo perché potrebbero diventare potenzialmente pericolosi per una collisione con la Terra?
La cosa dobbiamo basarci più sulla statistica, nel senso che un oggetto come 2024 YR4 statisticamente si presume che colpisca la Terra ogni centinaio d'anni. Chiaramente nel momento in cui andiamo su asteroidi più piccoli dell'ordine del metro, questi sono molto di più e questi colpiscono la Terra ogni 6 mesi o anche più frequentemente, però questi sono talmente piccoli che non fanno nessun danno.
Ettore Perozzi, lo abbiamo visto in questi giorni, a livello mediatico si è letto tutto e viene da dire quasi il contrario di tutto sulla pericolosità di 2024 YR4. Perché è salito così velocemente agli onori delle cronache?
Il lavoro che si fa da questo punto di vista, la famosa probabilità di impatto, dovete immaginare un po' come se gli astronomi stanno in mezzo a uno spazio un po' trafficato in cui passano tanti oggetti. Naturalmente, come sappiamo, insomma, anche nel traffico non è che tutti ci vengono addosso, anzi tutti ci evitano e vanno per la loro strada. Il problema degli astronomi è riuscire a capire se qualcuno di questi per caso invece sia su una traiettoria di collisione. Quindi questo è il motivo per cui bisogna fare un monitoraggio sempre e continuo. Quando si trova qualche oggetto che potrebbe venire incontro, diciamo, lo vediamo da lontano, quindi abbiamo una certa incertezza, non siamo sicuri, quindi a quel punto si cominciano a fare questi calcoli delle probabilità. In questo caso la probabilità era abbastanza bassa comunque, perché insomma, parlare dell'1 e del 2% è comunque vuol dire il 98% o il 99% che non accada, quindi è questa l'informazione, però comunque merita attenzione, che è quello che è stato fatto, e naturalmente questo viene fatto sapendo una possibile data d'impatto, perché si può prevedere quando ci sarà questo impatto, anche se appunto con una probabilità bassa. In questo caso era il 2032.
Una domanda a Luca Conversi: come mai con 2024 YR4, che è stato scoperto il 27 dicembre dell'anno scorso, si è avuta questa variazione continua del suo grado di pericolosità in così breve tempo? Come dobbiamo leggerla?
Diciamo che questa è una cosa che avviene sempre con la maggior parte, con tutte le nostre scoperte. Questo è legato all'errore, l'incertezza che abbiamo su dove esattamente passerà l'oggetto tra 8 anni. Quindi quando l'oggetto è stato osservato per poco tempo, l'incertezza sarà molto grande e la Terra occupa una piccola porzione di quello spazio, diciamo, di questa incertezza. Ed è per questo che la percentuale è bassa. Nel momento in cui questa incertezza diminuisce, in proporzione la Terra occuperà uno spazio maggiore e quindi la probabilità di essere colpita aumenta. Fino a che, come è avvenuto anche questa volta, l'incertezza si riduce talmente tanto e la Terra fondamentalmente esce dalla zona di incertezza e quindi la probabilità crolla a zero.
Resta però il fatto che ci sono due gruppi di osservazione, di risposta sostenuti dalle Nazioni Unite, l'International Asteroid Warning Network e lo Space Mission Planning Advisory Group, ed è stata lanciata un'allerta a livello mondiale. Ci sarebbe di che preoccuparsi, Luca Conversi? Qualcuno legge allerta mondiale e ovviamente scorrono i brividi nella schiena.
Diciamo, l'allerta ad oggi è rientrata proprio perché con le nuove misure abbiamo stabilito che la probabilità di impatto è sotto lo 0,2%, quindi è decisamente crollata rispetto a solamente 2 giorni fa, che stiamo a quasi al 3%.
Ma potrebbe risalire?
Altamente improbabile. Quando dico altamente improbabile, 99,99% no. Domani avremo altri dati per cui si abbasserà ancora.
Quindi non sarà necessario attendere il 2028, quando ci sarà di nuovo un passaggio ravvicinato di questo asteroide alla Terra, potremo stare, diciamo, relativamente tranquilli a partire dai prossimi dati che avrete.
Esattamente. Sicuramente, sì, diciamo l'allerta in questo senso è già finita. Poi quando noi parliamo di allerta non c'è da allarmarsi, semplicemente abbiamo attivato, abbiamo informato questi gruppi di lavoro dell'ONU, perché questo prevede il protocollo. Poi gli stessi gruppi avevano detto fondamentalmente: grazie che ci avete avvisato, ma aspettiamo ad aprile, quindi aspettiamo di avere quante più osservazioni possibili prima di decidere sul da farsi.
Ettore Perozzi, una vicenda come questa di 2024 YR4 è comunque utile ad accrescere la nostra sensibilità nei confronti di questi oggetti che ci gravitano intorno. Come fare a far passare un messaggio senza suscitare eccessivo allarmismo?
Beh, quello che stiamo facendo anche adesso insieme a voi, nel senso che quello che bisogna fare è entrare nello stato mentale che il rischio asteroidi è un rischio naturale, come ce ne sono tanti. Certo, ha questa caratteristica difficile da gestire, cioè un rischio molto poco probabile rispetto a un'eruzione vulcanica, un terremoto, un tsunami, solo con le conseguenze potenzialmente grandi. Non è facile effettivamente da capire, ma il fatto che siano stati creati dei comitati, il fatto che sta entrando come rischio da gestire a livello di protezione civile. Ecco, in questo momento noi siamo riusciti, in questi ultimi 10 anni, perché prima non c'era, di fare in modo che rientri nella consapevolezza dei rischi naturali, e quindi anche sapere che abbiamo un protocollo. Il fatto che siano stati avvertiti questi gruppi, per esempio, è un messaggio molto importante, che sono in grado di gestire questa cosa. Non bisogna gridare né al lupo, perché poi quando arriva l'evento vero, giustamente, nessuno ci crede, quindi evitare allarmismi, sapere che normalmente potrà succedere ancora. C'è un gruppo di astronomi che farà queste cose, c'è un coordinamento a livello globale e le persone saranno informate come normalmente avviene per i rischi naturali.
Ebbene ha fatto Ettore Perozzi a fare un riferimento a 10 anni fa, ma forse lo potremmo fare addirittura a 20 anni fa, quando fu avvistato nel 2004 l'asteroide Apophis, che suscitò molto allarme all'inizio, e poi adesso con lui abbiamo un appuntamento nell'aprile del 2029. Perché Apophis è stato così importante nella presa di coscienza sulla potenziale pericolosità degli asteroidi e che cosa rappresenta oggi?
Innanzitutto fatemi notare che quando successe questo caso di Apophis era dicembre del 2024, sotto Natale. Pare che queste cose avvengano sempre, non solo nei momenti più improbabili. Quello che successe è che appunto per la prima volta un asteroide arrivò ad avere una probabilità di impatto sopra un certo valore, che appunto questo 1% viene preso come valore di attenzione. In quel momento ci si rese conto che effettivamente non c'era quello che si chiama una catena di comando, cioè chi dobbiamo avvertire. Nei film di fantascienza si chiama sempre il Presidente degli Stati Uniti, però è una minaccia globale, non si può improvvisare da questo punto di vista. E quindi in una delle prime conferenze che seguirono questo caso, che poi scemò, come in questo caso qui, si riuscì a calcolare l'orbita. Tra l'altro in quel momento si capì quanto importante era andare a cercare negli archivi di tutto il mondo delle immagini prese magari per caso, senza aver capito che quello era un asteroide, perché uno magari stava osservando una galassia. Fu un modo molto importante per cui si riuscì poi a calcolare bene l'orbita, a diminuire le incertezze e quindi a capire che ci sarebbe stato solo, per nostra fortuna, un incontro molto ravvicinato nel 2029 ad aprile, che attenderemo. Sarà un momento molto interessante, molto particolare. Per la prima volta un asteroide passerà vicino alla Terra, così vicino ad essere visibile, probabilmente a occhio nudo, con l'umanità che sa che quello è un asteroide e non è una piccola stella che magari viene confusa con le stelle di campo. Ecco, è stato il momento in cui si è capito che bisognava avere un coordinamento a livello globale e quindi entrare in questo ciclo di rischi naturali. E proprio per questo in questi anni sono stati fondati questi due gruppi di lavoro. È stato riconosciuto che l'UNOSA, cioè l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extraatmosferico, era effettivamente la controparte politica a cui ci si doveva rivolgere in un caso del genere. Quindi, mentre in quel momento non eravamo pronti a rispondere a un'allerta globale, adesso lo siamo.
Luca Conversi, l'Agenzia Spaziale Europea sta lavorando attivamente per evitare di trovarci impreparati al rischio di impatto. Però la domanda che tutti si fanno è: nel caso in cui identificassimo un asteroide potenzialmente pericoloso, perché il suo impatto potrebbe essere devastante, che mezzi abbiamo a disposizione per evitarlo?
Questo dipende un po' da quanto è grosso l'asteroide e con quanto anticipo sappiamo quando e dove impatterà. Ad oggi è stato fatto un test dalla NASA con la missione DART, fondamentalmente è consistito nel lanciare un satellite e farlo sbattere contro un asteroide per cambiarne l'orbita. Questo ad oggi è sicuramente il metodo su cui siamo pronti nel caso dovesse rendersi necessario, ed era sicuramente un'eventualità da esplorare nel caso del 2024 YR4, se cioè, è stato in rotevole sia con la Terra.
La missione DART è stata sicuramente un successo che è riuscita effettivamente ad influire sulla traiettoria di una coppia di asteroidi. Adesso, tra l'altro, l'Agenzia Spaziale Europea ha appena lanciato la missione HERA per andare a vedere appunto cosa è successo con questa coppia di asteroidi. Perché questa missione? Cosa stiamo cercando? Cosa ancora ci sfugge per capire come gestire un asteroide potenzialmente minaccioso per la Terra?
Ad oggi abbiamo visto l'effetto di lanciare un satellite contro un asteroide, però non abbiamo dati in situ molto precisi. Ci sono arrivate delle immagini dal CubeSat dell'Agenzia Spaziale Italiana, però poi manca degli strumenti adeguati per sapere esattamente quello che è avvenuto sull'asteroide. Quindi una missione un po' più grande come era sarà in grado di andare lì a studiare più in dettaglio esattamente che cosa ha provocato l'impatto della sonda DART contro l'asteroide. Non sappiamo mai esattamente questi asteroidi quanto sono compatti, e quindi andare a vedere il cratere, per esempio, che probabilmente si sarà formato su Didymos e Dimorphos provocato da DART, lì ci faremo un'idea migliore della composizione interna di questi asteroidi, e quindi un domani potremo sapere ancora meglio come reagire nell'eventualità di dover deviare a un possibile impattore.
Ettore Perozzi, si sono immaginate situazioni alla Armageddon, lanciare una missione addirittura per far esplodere una bomba nucleare nei pressi di un asteroide per deviarlo, ma per quanto ne sappiamo oggi, quali sono davvero i mezzi realistici che abbiamo per evitare qualsiasi pericolo che ci arrivi dal cielo?
Beh, la tecnologia più pronta è quella di quello che si chiama il deflettore cinetico, cioè mandare una sonda e colpire l'asteroide e deviarlo dalla traiettoria quel tanto che basta perché manchi la Terra. Il problema, ed è il motivo per cui la missione ERA è così importante, è che l'efficacia di questa deflessione dipende moltissimo da che cosa stiamo colpendo: un oggetto fatto, un enorme pietrone, oppure magari metallico, che è insomma ancora più complicato perché ha una densità molto alta, oppure un insieme di sassi magari tenuti insieme molto debolmente dalla gravitazione. Ecco, questo è il primo problema, ed è per questo che la caratterizzazione fisica è la nuova frontiera, cioè dobbiamo veramente cercare di osservare sistematicamente tutti gli asteroidi per capire come sono fatti, quindi caratterizzazione fisica soprattutto. E poi la seconda cosa è quanto tempo prima, e qui il lavoro di scoperta degli asteroidi è importantissimo, quanto prima riusciamo a capire che c'è un rischio, perché quanto prima noi facciamo la deflessione, quanto prima noi riusciamo a colpire un asteroide, tanto minore sarà la spinta che gli dobbiamo dare, perché poi alla fine, dopo un bel po' di tempo, la sua traiettoria si sia allontanata dalla traiettoria di impatto con la Terra per evitare l'incontro. Quindi a questo punto le due cose che si fanno adesso, e il centro dell'ESA è in prima linea su questo, è scoperta, raffinamento dell'orbita e caratterizzazione fisica. Questa è una catena che viene fatta, questo per tranquillizzare tutti, ogni giorno, cioè ogni notte ci sono telescopi nel mondo che scoprono asteroidi, ogni notte ci sono telescopi che inseguono gli asteroidi già scoperti per determinare meglio l'orbita, e speriamo che presto ogni notte ci saranno telescopi che, una volta scoperto un asteroide, riusciranno a capire di che cosa è fatto. Anche se a grandi linee sarà comunque un contributo importante.
Ettore Perozzi, non molto tempo fa, credo lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite aveva lanciato l'allarme dicendo che non c'è abbastanza consapevolezza e coscienza sul rischio di impatto di oggetti che gravitano nello spazio. Ultimamente si è aggiunta anche la questione dei detriti spaziali, che complicano ulteriormente il lavoro e di osservazione e di prevenzione. Da questo punto di vista, l'allarme lanciato dalle Nazioni Unite come va interpretato? In quale direzione ci dobbiamo muovere per evitare che ci cada in testa qualcosa, che sia naturale o che sia artificiale?
Lo spazio, per sua natura, è un ambiente globale. Sia che si parli di rischi naturali di asteroidi che sono lontani ma potrebbero avvicinarsi, sia che si parli di detriti spaziali che sono intorno alla Terra e quindi sono vicini, però disturbano per esempio le osservazioni. Quando si cercano asteroidi bisogna avere un telescopio che prende un grande campo di vista di cielo. Se abbiamo troppi satelliti e troppi detriti, quel campo, come sta avvenendo anche adesso, comincia a essere strisciato, in termine tecnico per dire ci saranno le strisce luminose dei satelliti, quelle strisce danneggiano le foto e quindi è un po' come fare una fotografia e trovarsela tutta rovinata. La capacità di gestire il cielo, cioè una cosa che vedono tutti, prima di Google c'era solo il cielo che era comune a tutta l'umanità, ecco, questo è il problema. Si fa bene alzare subito gli allarmi, non deve diventare un nuovo Far West lo spazio, e si spera che questo tipo di attività facciano crescere nelle persone quello che si chiama una coscienza spaziale. Lo spazio è diventato parte della nostra vita quotidiana, dobbiamo proteggerlo e dobbiamo sapere di esserne responsabili.
Luca Conversi, come vi rapportate anche rispetto a quello che dicevo prima di una mancata sensibilità anche da parte dei governi rispetto a questi potenziali pericoli? Che cosa auspicate soprattutto?
Prima di tutto vorrei dire che il fatto che prima o poi un asteroide ci colpirà, non voglio sembrare allarmista, però è un dato di fatto, è come dire che prima o poi ci sarà un terremoto, prima o poi ci sarà un'esplosione vulcanica. Il grosso vantaggio nostro è che in quest'ambito, se siamo bravi, noi possiamo trovarli ben prima che ci colpiscano e quindi prendere le necessarie misure. Voglio essere ottimista e nell'eventualità in cui questo dovesse accadere, voglio sperare che i governi siano sensibili al problema, quindi in questo senso sono speranzoso. L'altra cosa è che comunque sia la probabilità di essere colpiti da asteroide rimane molto molto bassa, decisamente più bassa che non un'eruzione vulcanica o un terremoto.
Guardando al futuro, Luca Conversi, senza addentrarsi in ipotesi balorde, vorrei chiudere con una quasi provocazione. Su quale asteroide, secondo lei, dovrò farle prossimamente un'intervista perché potrebbe rappresentare una minaccia seria per la Terra?
Su uno che ancora non abbiamo trovato. Di Apophis e di Bennu sappiamo la loro orbita molto molto bene, tant'è vero che appunto Apophis, se non mi ricordo male, tutti i possibili da qui a 100 anni non ha nessuna probabilità di impatto, e Bennu sì, ha una probabilità di impatto, ma da qui a qualche centinaio d'anni, diciamo, certamente non nelle nostre life expectancy, cioè non nei prossimi 100 anni.
Ettore Perozzi, un'ultima domanda come divulgatore scientifico. Saranno in molti a chiederle un commento su 2024 YR4. Che cosa dirà alle persone che incontrerà quando farà appunto divulgazione su questa vicenda? Qual è la lezione che dobbiamo trarre?
Come è stato anche accennato prima, che effettivamente questa è la cosa più probabile che succederà, perché succederà. Però gli asteroidi sono un insieme di cocci, diciamo, come quando cade una brocca e si rompe in tanti cocci, ce ne sono pochi grandi, un po' intermedi e poi una miriade di oggetti piccoli, quindi la probabilità che il prossimo impatto sia di un oggetto piccolo è praticamente quasi certo che sarà così, niente asteroide fine di mondo, un oggetto piccolo però comunque ha bisogno di essere scoperto, seguito e sviluppata una strategia per poter mitigare o addirittura rimuovere con una deflessione i danni. Questa è la lezione più importante, un po' come se si fossero fatto un pezzo delle prove generali e soprattutto da un punto di vista di comunicazione è proprio questa normalizzazione di eventi di questo tipo, cioè gli allerta meteo ci sono, ogni tanto corrispondono effettivamente a delle situazioni reali, ogni tanto no, ma l'importante è che ci siano gli allerta meteo e che la gente venga informata e seguita nel caso poi l'evento accada. Anche questa trasmissione, anche se l'abbiamo fatta quando il rischio è caduto, è importantissima perché serve proprio a normalizzare questo tipo di eventi, a fare in modo che la gente sia attenta, risponda senza panico ma con consapevolezza agli allerta che sicuramente anche in futuro ci saranno.
L'appuntamento dunque è con l'asteroide Apophis, il cui passaggio ravvicinato alla Terra avverrà il 13 aprile 2029, sfiorando il nostro pianeta a una distanza inferiore a quella dei satelliti geostazionari, meno di 32.000 chilometri, un niente in termini cosmici, così vicino da essere visibile a occhio nudo nel cielo notturno. L'occasione per gli astronomi di osservarlo e di inseguirlo, grazie a una sonda spaziale che verrà lanciata dall'ESA nel 2028. Nel 2015 l'astrofisico e matematico Andrea Milani, tra i massimi esperti al mondo di orbite asteroidali, che ha contribuito con i suoi calcoli a ridimensionare la pericolosità di Apophis, ci disse in un'intervista di avere un appuntamento con questo asteroide. Non potrà esserci, essendo prematuramente scomparso nel 2018. È a lui che dedichiamo questa puntata del Giardino di Albert, realizzata con la collaborazione tecnica di Gabriele Arnaboldi, con la partecipazione di Ettore Perozzi e di Luca Conversi, che ringrazio per la loro preziosa disponibilità. Un saluto da Nicola Colotti.